lui, i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame, quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E aggiungeva: siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dicendo: se uno dichiara al padre o alla madre corban, cioè offerta sacra, è quello che ti sarebbe dovuto da me, non riesco mica a leggere questo pezzo. Leggilo te per piacere.
Cosa stai
Perché
dicendo?
non riesco, non ci capisco. Corban, cioè offerta sacra, è quello che ti sarebbe dovuto da me. Non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quando entrò in una casa, lontana dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola e disse loro: siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi, soggiunse, ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Adesso qui c'è l'episodio della Sirofenice. Partito di là, andò nella regione di Tiro di Sidone ed, entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. Ora quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine sirofenicia, ed egli le disse: lascia prima che si sfamino i figli, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma essa replicò: sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito dalla tua figlia. Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Guarigione di un sordomuto. Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli, e gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Efatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente, e comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Andiamo avanti. Secondo moltiplicatore dei pani, in quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se le rimando a digiuno alle proprie case, verranno meno per la via, e alcuni di loro vengono di lontano. Gli risposero i discepoli: come si potrebbe affamarli di pane qui in un deserto? E domandò loro: quanti pani avete? Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunziato la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta, richiesta di un segno dal cielo. Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciateli, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Il lievito dei farisei: ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé nulla sulla barca che un pane solo. Allora egli si li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E quelli dicevano fra loro: non abbiamo pane. Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pani, di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non capite ancora? Il cieco di Bethsaida. Giunsero a Bethsaida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli disse: vedi qualcosa? Quelli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa, e lo rimandò a casa dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Sì, volevi sapere, lo so a memoria, il prossimo è il 12 e l'altro è il 9 di aprile.
Allora, ci ricordiamo brevemente quello che abbiamo accennato l'altra volta a proposito di questa serie di passi che abbiamo letto, che si trovano inseriti nel quadro di un blocco del Vangelo di Marco più ampio, che contiene i capitoli da 6 a 8, 8 dove siamo arrivati adesso, cioè 8, 26, versetto 26. Quindi quello che abbiamo letto stasera fa parte di una sezione più ampia, di un blocco più ampio, che si chiama solitamente la sezione dei pani, perché contiene le due moltiplicazioni dei pani riportate dal Vangelo di Marco. Però questa sezione dei pani, ricordiamo brevemente, l'abbiamo già detto, è costruita in maniera tale che raccoglie due file, due sequenze molto simili, parallele, di brani del Vangelo che sono abbastanza simili tra di loro. C'è la moltiplicazione dei pani all'inizio della sezione, poi c'è la traversata del lago di Galilea, perché la moltiplicazione dei pani è nei dintorni del lago, poi c'è un riassunto o qualche episodio di guarigione, e poi c'è un elemento di racconto controversiale, vuol dire di racconto nel quale Gesù è in conflitto con qualcuno, con uno scontro, un racconto di dissenso e di conflitto fra Gesù e le autorità religiose, solitamente. Una cosa che nel Vangelo di Marco abbiamo trovato già in modo molto marcato, molto insistente, questa faccenda dei racconti in cui Gesù è in conflitto, perché abbiamo trovati 5 tutti insieme nel capitolo secondo, e ricordate, riuniti proprio in un blocco. Poi ne abbiamo trovato uno nel capitolo terzo, quello a proposito dell'attività esorcistica di Gesù, che poi gli fa inventare la paraboletta del duello tra due avversari in duello. E adesso nella sezione dei pani, che contiene queste due serie parallele di elementi, di tipi di brani, no? Che abbiamo accennato prima e abbiamo accennato anche l'altra volta, troviamo ancora degli elementi brevi oppure lunghi di controversia di Gesù in conflitto con degli avversari, tra virgolette, insomma con degli altri esponenti della educazione religiosa del popolo di Israele, in conflitto con lui o lui in conflitto con loro. E in particolare nella nostra sezione dei pani, di questo genere di cosa, e cioè controversia, nella prima serie, quella che comprende i capitoli 6 e 7, si trova una controversia lunghissima, lunga quasi un capitolo, ed è questa del capitolo 7 fino al versetto 23. Comunque, tutte e due queste sequenze che compongono i capitoli 6, 7, 8, disposte in parallelo, hanno questi elementi. La prima è quella che l'altra volta ci eravamo prefissi come tracciato. La prima moltiplicazione dei pani nel capitolo sesto dal versetto 30 in poi, la traversata del lago dal versetto 45 in poi, un insieme di guarigioni sempre nel capitolo sesto dal versetto 53 in poi, questa lunga controversia nel capitolo settimo fino al versetto 23, e poi un'altra raccolta di guarigioni accoppiate, quella che abbiamo letto stasera, la figlioletta di una donna libanese, o diremmo noi oggi della regione del Libano, nord a nord della Palestina, e quella del sordomuto. Poi comincia la sezione parallela, la moltiplicazione dei pani numero 2, testa, la traversata del lago numero 2 dal versetto 10, riassunta tutta nel versetto 10 soltanto, poi una controversia brevissima nei versetti 11, 12, 13, poi un dialogo fra Gesù e i suoi durante la traversata del lago in barca, poi una guarigione di un cieco. La prima sezione, come vedete, la prima di queste due sequenze parallele della sezione più lunga, l'altra più breve, ma gli elementi in gioco sono gli stessi. Noi ci eravamo orientati l'altra volta a distribuire il materiale in due volte, allora hanno detto capitolo sesto, ecco, adesso capitolo settimo e primi 25 versetti, 6 versetti del capitolo ottavo. Quindi in parte noi abbiamo qui la coda, l'ultima parte della prima sequenza della moltiplicazione dei pani, ed abbiamo soprattutto la controversia e le due guarigioni finali. E poi abbiamo la seconda sequenza, molto più breve, dal capitolo ottavo, versetto 1, al versetto 26. Ora, questo per ricordarci come avevamo inquadrato l'altra volta un blocco di capitoli che va da 6 a 8, no? Nel Vangelo di Marco. Siamo dentro a questo blocco qua e abbiamo stasera come obiettivo di lettura, presentiamo un pochino come obiettivo di lettura continuata, un po' alla volta per questi 15 giorni prossimi, questa parte del capitolo settimo intero e una metà circa del capitolo ottavo. Ci sono dunque dentro questa controversia o questa discussione, come la vogliamo chiamare così in parole nostre, questa discussione sull'argomento sul duplice argomento, duplice per modo di dire, perché l'uno è collegato con l'altro, di osservanze farisaiche, del movimento farisaico dell'epoca di Gesù, a proposito del cibo, del mangiare, prima di mangiare le cosiddette abluzioni rituali, che erano una cosa considerata importantissima, evidentemente, da quelli che fanno l'obiezione, la domanda, la difficoltà a Gesù e ai suoi discepoli, che sono i farisei. E strettamente collegato con questo, la controversia, la discussione verte sull'altra cosa, sempre di carattere alimentare, scritta nella tradizione biblica antico testamentaria, che era quella di distinguere fra gli alimenti, alcuni alimenti classificati come puri e alcuni classificati come impuri, alcuni classificati come addicentisi al popolo eletto, altri classificati come disdicevoli per il popolo di Israele, per il popolo eletto. Su questi due aspetti molto collegati, delle usanze alimentari o concernenti l'alimentazione, codificate in come si dice, adempimenti giuridici legali tradizionali, come dei valori assoluti, come delle cose importantissime, ed invece Gesù, che su questa faccenda interviene in modo molto energico, in senso contrario. Senso contrario non vuol dire che sia contrario alle osservanze alimentari in se stesse, ma contrario alla mentalità secondo la quale l'adempimento, in quanto adempimento, sarebbe il nocciolo della questione. Un precetto, una volta eseguito, si è a posto. Un adempimento, una volta fatto, va bene. Oggi noi diremmo, in termini moderni, Gesù interviene energicamente sopra questo modo di pensare piuttosto fiscale nei confronti degli adempimenti aventi valore religioso o aventi almeno qualche connotazione religiosa ai suoi tempi. La sostanza dunque dell'intervento di Gesù in tutti e due i casi è che è un intervento molto energico, come si vede dal tono e anche dai contenuti, è questa. Voi siete dei fanatici osservanti di certe norme come queste. Ma una volta osservate queste osservanze, queste norme, questi adempimenti, voi ritenete di avere compiuto automaticamente un gesto religioso, il che equivale a dire, in altre parole, la sostanza di un gesto religioso non è l'adempimento, ma il cuore. La religiosità non è un fatto di adempimenti. Non si esaurisce negli adempimenti legali. È un rapporto interpersonale profondo con Dio di tipo sottomissione, obbedienza, amore, fede, chiamiamolo come vogliamo, comunque è un rapporto interpersonale, non un adempimento legale, o in altri termini ancora. Dio non è il fisco, che quando si sono pagate le tasse si è fatto tutto. Il nostro rapporto con Dio non è un rapporto fiscale, che quando si sono fatti gli adempimenti previsti, siamo a posto. Questa banalizzazione squallida del rapporto con Dio è una, come dire, una decadenza della religiosità, una, come si dice, una corruzione della religiosità molto diffusa. Tra l'altro molto più facile. Arrangiarsi in questo modo, arrangiare in questo modo il rapporto con Dio è molto più facile, perché una volta fatti certi adempimenti, basta, io sono a posto. Allora, bisogna ricordarsi questo per capire perché Gesù interviene con una energia così determinata e forte. Addirittura cita la Bibbia, cioè un passo, alcune righe, il profeta Isaia, che già ai suoi tempi, per gli stessi motivi, interveniva come educatore religioso del popolo, ed aveva, e Gesù aggiunge alle parole già durissime di Isaia, che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E poi aggiunge addirittura: essi mi rendono culto in un modo vano. Cioè, vano vuol dire vuoto. Vuoto vuol dire che dentro non c'è niente, c'è tutto fumo e niente arrosto. Perché mi rendono culto in un modo vano, vuoto? Perché si attengono rigidamente, rigorosamente a degli adempimenti, a delle consuetudini, a delle abitudini, tra l'altro di origine umana, e quando hanno adempiuto questi, basta. Aggiunge Gesù a queste parole già durissime di Isaia un rimprovero, cioè un appellativo, una, come dire, una parola ancora più pesante. Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Il termine ipocriti significa, alla lettera, proprio una parola che non è della nostra lingua questa, no? Quindi il termine ipocriti significa, nella lingua da cui proviene, della gente che dietro una facciata, dietro un vestito esteriore, esterno, di correttezza rigorosa, nasconde un cuore, cioè una mentalità, nasconde un'interiorità personale che non è altrettanto profondamente, rigorosamente, totalmente dedita a Dio, cioè nasconde un'interiorità dove non c'è l'amore di Dio. C'è con Dio un rapporto giuridico, un rapporto fiscale, come dicevamo prima, e niente più. Poi, per spiegare questo, Gesù fa degli esempi, prende due esempi clamorosi. Uno è una maniera di adempiere così da ipocriti, cioè con la facciata di correttezza, ma dietro la facciata esattamente il contrario. Il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, che non significa semplicemente non dirgli delle parolacce o non rispondere male, ma significa fatti carico, mantienili finanziariamente, perché a quei tempi non esisteva la pensione. Quindi la traduzione italiana di sto comandamento, onora, non tiene conto dell'onere finanziario che era implicito in questa cosa, perché si trattava di farsi carico del mantenimento. Prima che esistessero le pensioni, chi si ricorda, so se fra di noi ci sia nessuno che si ricorda, ma io ho sentito personalmente parlare gente che si ricorda che prima che esistessero le pensioni, le persone anziane spesso, non di rado, vivevano di elemosina, perché non avevano mezzi, non essendo più produttivi, non avevano i mezzi minimali che pure aveva chi è che ancora era in grado di lavorare, soprattutto se erano persone che avevano perso la propria famiglia o legami con la propria famiglia. Quindi l'adempimento di questa antica norma del decalogo, cioè del corpo legislativo dell'Antico Testamento, veniva formalmente adempiuto, nel senso che non veniva assolutamente smentito, no? Non si diceva che non era assolutamente da e rigorosamente da realizzare, però si era trovata una scappatoia, come si fa precisamente con il fisco, con le evasioni, le elusioni, le erosioni, come le chiamano gli esperti di materia fiscale, no? Appena c'è il fisco, c'è subito l'evasione, insomma lo svicolare un po'. Si era trovato l'evasione, che rivela la mentalità fiscale, che era quella di dire, ah, quello che dicevate prima, la difficoltà, ah, io la parte di reddito che devo dedicare al mantenimento dei miei vecchi, la dichiaro Corban, parola aramaica, cioè della lingua dei tempi di Gesù. Corban voleva dire intestare, per così dire, al Tempio questi beni, e una volta che erano intestati o comunque dedicati a un'istituzione come il Tempio, erano intoccabili, cioè nessuno poteva più usarli. Allora, dichiarando Corban ciò che doveva servire invece a realizzare onora tuo padre e tua madre, si rivelava chiaramente che si era trovata la scappatoia per, tra virgolette, fregare o barare su questo adempimento, considerato evidentemente come un adempimento fiscale. Allora Gesù dice che questo modo di fare, lo prende come esempio per dire perché aveva detto questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me, e poi lo prende come esempio per dire, vedete, il comandamento di Dio, onora tuo padre e tua madre, va a farsi benedire. Non solo, ma voi lo avete sostituito con una norma, il Corban, cioè il dichiarare dato al Tempio quello che invece doveva servire per, il dichiarare così questa norma inventata come forma di finanziamento del Tempio dalla classe sacerdotale, dice Gesù, avete eluso o evaso il comandamento di Dio e lo avete sostituito con una norma inventata dagli uomini, rivelando chiaramente con questo esempio quello che lo chiamava prima l'essere ipocriti. Poi fa l'altro esempio su cui gli avevano fatto la domanda, e cioè prima di mangiare assolutamente lavare accuratamente le mani e le stoviglie, come le chiamiamo noi oggi. Allora Gesù, a proposito di questo esempio, dice: perché voi siete così rigidi di osservanze e ci tenete tanto a un'osservanza così facile da fare come è quella di pulire le mani e le stoviglie, prima di prendere qualcosa da mettere dentro? Ma non è quello che voi mettete dentro che sporca veramente l'uomo, è quello che viene fuori da dentro l'uomo che lo sporca veramente. Cioè, perché vi preoccupate tanto della facciata del lavare le mani, del lavare stoviglie. Perché tanto rigore nel pulire ciò che non sporca? E nessun rigore nel pulire quello che sporca, che è quello che viene da dentro, e cioè tutto l'elenco che viene fatto, abbiamo ascoltato prima, dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono le azioni cattive, questa. Dunque non si tratta di pulire, non si tratta di puntare i piedi con tanta risolutezza nel pulire le mani o le stoviglie, ma nel pulire il cuore, che di nuovo è un altro esempio per insistere su quello che vi dicevo poco fa, su la dimensione religiosa, profonda, personale della conversione, invece che sul ridurre la conversione all'adempimento di certe pratiche religiose. Dunque, mi sono espresso così intenzionalmente per aiutarci a vedere, al di là dell'episodio di quella volta, la sostanza di questo intervento di Gesù e quindi del dibattito, della discussione per cui è nato, è nel denunciare una religiosità fatta soltanto di adempimenti formali, come una religiosità vuota, fasulla, ipocrita. Ora, credo che questo è di un'enorme importanza, non solo per quella volta, ma per tutti i tempi, compresi noi. Queste cose sono rimaste consegnate nei Vangeli per noi. Noi conosciamo molto bene, anche oggi, questa banalizzazione della religiosità, che significa ridurla agli adempimenti formali di certe pratiche. Gli esempi se ne potrebbero fare tantissimi. Pensate solamente a quelli che adesso, in questo tempo di Quaresima, sono gli adempimenti tradizionali della Quaresima. Ci sono delle iniziative, no? Tradizionali, suggerite. Per che cosa suggerite? Per favorire la conversione del cuore, per stimolare la gente a pensare a fare opere di conversione, iniziative di cambiamento di vita. Convertitevi e credete al Vangelo, secondo quella frase iniziale di Marco che avevamo letto nel primo capitolo, no? Ecco, che cosa succede? Che nella migliore delle ipotesi, cioè proprio quando di tutto questo rimane ancora qualcosa, cioè la vernice, ci se la cava con degli adempimenti formali. Non so, posso precisare un attimino di più, ma probabilmente avete già avvertito la provocazione che ci viene anche soltanto da questi esempi, che poi gli esempi potrebbero essere tanti, non solo quelli quaresimali, anche quelli mali. Ma ad esempio, se l'antica proposta penitenziale dell'astinenza si riducesse all'adempimento di non mangiare carne un giorno alla settimana e a quel posto mangiare magari, che so io, pesce, questo adempimento fatto in questo modo, come è la via più semplice, più sbrigativa, è un gesto di conversione, digiuno. Se io per digiuno intendo che due volte all'anno, cioè nella Quaresima quando è prescritto, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, faccio un pasto di meno, ho fatto un adempimento formalmente corretto, c'è scritto così, ma questo è un gesto di conversione. Cosa cambia? E così si potrebbe continuare a fare gli esempi, finché quelli che sono delle iniziative o delle pratiche religiose non vengono capite e poi vissute come degli strumenti che cambiano il cuore, che influiscono sulla vita e sulla mentalità, che fanno fare delle scelte radicali e costose, che cambiano il modo di vivere, gli adempimenti sono puri adempimenti formali. Certo che farli essere non adempimenti puramente formali è molto più impegnativo, perché ad esempio se io volessi prendere nel suo valore, nel suo significato non puramente fiscale, iniziativa quaresimale dell'astinenza del digiuno, io dovrei fare ben altri gesti per i quali ci vogliono delle motivazioni, della voglia e dell'impegno molto più grosso. È inutile che io, per esempio, per non dire che diventa ridicolo, che io concepisca e realizzi l'astinenza come l'astinenza da un alimento per comprarne un altro che costa di più. Soprattutto nell'entroterra, comprare pesce può costare molto di più che comprare carne, se non mi sbaglio. Che razza di adempimento sarebbe quello di questo genere? Che cosa cambierebbe? Al limite finisce per peggiorare. Se quel gesto aveva come significato di educare la gente, di educarci, a fare a meno di consumi non solo alimentari, perché non esistono solo i consumi alimentari, esistono molti altri consumi, non solo alimentari, che sono superflui. Se il significato di quel gesto consisteva nell'educare la gente a fare a meno del superfluo e a realizzare la giustizia, cioè invece che prendere del superfluo, distribuirlo a chi non ha neanche il necessario, se questo era per esempio una maniera di realizzare l'amore del prossimo, implicita l'insegnamento di Gesù sull'amore del prossimo, implicito in quell'adempimento, se viene ridotto a un adempimento formale, dove va a finire tutto questo? Se l'astinenza si riferisce non soltanto come gesto educativo ai consumi alimentari, ma anche a tanti altri consumi superflui, ivi compreso il consumo del proprio tempo in attività o cose che non educano all'amore di Dio e all'amore del prossimo, ma diseducano e fanno assorbire la mentalità dominante la nostra cosiddetta civiltà, che è una mentalità che fa a pugni con l'insegnamento evangelico, allora per esempio potrebbe esistere l'astinenza dalla TV per dedicarsi alla preghiera, per fare un altro esempio. Potrebbe esistere l'astinenza andare al bar o o dalla parrucchiera per dedicare il tempo ad andare a trovare qualcuno che sta male. E via di questo passo. Chiaramente trasformare l'adempimento da fiscale in educativo, da superficiale a superficiale, che non cambia la persona, no? Che è una vernice, che è un'etichetta, a qualcosa che invece fa cambiare la persona e i suoi atteggiamenti secondo gli insegnamenti di Gesù, questo è più impegnativo. Ma gli esempi se ne potrebbero fare 10.000, è importante che ci siamo capiti. Il discorso di Gesù, il conflitto, la controversia, la discussione, il dibattito, verte, batte su un chiodo che è di importanza. Contro la tentazione continua di ridurre la religiosità a qualcosa di fiscale, di abitudinario, di superficiale, di adempimento di pratiche religiose. Punto e basta. E questo è un pezzo molto grosso del brano che avevamo preso come tracciato. Poi vengono due racconti di guarigione, abbinati uno dietro l'altro alla fine del capitolo settimo. Qui nel primo di essi è molto evidente, insomma visibile, un atteggiamento di Gesù che di solito ci fa difficoltà, perché egli pronuncia una frase, allora vediamo di sciogliere un attimo quella difficoltà, perché egli pronuncia una frase davanti a una donna che lo prega per un bisogno urgente di una sua ragazzina. Dato che questa donna, si dice, si precisa molto bene, non è del popolo di Israele, cioè non è del popolo eletto, Gesù risponde che prima viene il popolo eletto, come in una casa, prima vengono i figli, poi vengono gli altri, come in una casa, dopo vengono gli animali, che nelle case del tempo, si fa per dire, erano delle grotte, delle capanne, più che delle case, vivevano insieme con le persone. Allora, prima vengono i figli, poi, per esempio, i cagnolini. E siccome Gesù risponde con questa risposta che corrisponde in pieno alla divisione del mondo in due categorie, il popolo eletto e gli altri popoli, i figli e i non figli, per chi non conosce l'importanza e il peso che aveva ai tempi di Gesù questa distinzione, si può restare anche un tantino a disagio. Ma una volta capita che era una cosa a quei tempi molto diffusa e molto importante, questa mentalità di divisione fra il popolo eletto e gli altri popoli, allora, appena superata questa prima difficoltà, in un racconto come questo ci si può accorgere del lato molto più profondo della cosa, e cioè che la divisione a quei tempi ritenuta addirittura sacra, sacrosanta, del mondo in due categorie, i figli e i non figli, viene all'improvviso abolita e all'improvviso superata, come se non ci fosse più, cancellata da che cosa? da questo atteggiamento pieno di fiducia, di fede, di questa donna, che di fronte alla risposta di Gesù non batte ciglio, dice: fai bene ad occuparti prima di tutto dei figli, ma in una casa ci si occupa se non altro con una carezza, se non altro con i resti, le briciole, anche delle bestiole che ci sono. In altri termini, io non pretendo di essere una figlia, io sono una bestiola, non pretendo quello che spetta ai figli. Vi ricordate, non vi viene in mente per risonanza un altro passo del Vangelo che invece di essere un racconto come questo è una parabola, cioè un racconto inventato così, con questo particolare, fatto apposta di metterci questo particolare da parte di Gesù, precisamente per educare gli ascoltatori ad una cosa importante. Mi riferisco alla parabola dove a un certo punto si vede uno dei personaggi che dice: Signore, io non mi merito di essere trattato come un figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Me la ricordate? Esatto. Viene in mente l'associazione dalle parole di questa donna, se si cerca di capirle, viene in mente abbastanza bene l'associazione con quest'altro atteggiamento che nella parabola viene messo apposta, ripeto, la parabola è un racconto inventato, per descrivere l'atteggiamento giusto davanti a Dio, che è quello di non poter pretendere nulla, di non meritarsi nulla, e quindi il rapporto con Dio non è un rapporto giuridico, non è basato sulla pretesa, ma solo sulla gratuità assoluta del suo amore per noi. Gesù ha inventato la parabola, cui dicevamo, per educare a questa cosa qua. Qui abbiamo non una parabola, un racconto, dove si vede che cosa? Che quando nasce questo fiore, quando spunta questo atteggiamento, all'improvviso il confine, la divisione accennata prima, scompare. Come dire, si diventa tutti figli per questa strada qui. La strada di questa fiducia gratuita e assoluta, di questo sentirsi tutti debitori e nessuno meritore o meritatore, per cui Gesù, se conclude il racconto, Gesù risponde con quella magnifica conclusione: per questa tua parola avvenga quello che tu volevi, per questa tua parola. Cioè sottolinea fortemente che il centro di tutto sto raccontino sta in quell'atteggiamento: io non pretendo nulla, so di non meritarmi nulla, so che avrei dovuto essere un figlio, ma invece mi sono comportato come uno che fa quello che gli pare. Quindi non pretendo di essere trattato come un figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Insomma, quello che Gesù in quella parabola descrive come la conversione, la sostanza di una vera conversione, qui viene fuori in un racconto e produce gli stessi effetti. Come vedete, là nella parabola quel disgraziato diventa il protagonista della festa organizzata, la festa del ritorno organizzata per lui. Qui la straniera, il cagnolino diventa il figlio. Ecco, questa cosa bisognava, penso, un attimo sciogliere, perché altrimenti di solito quel modo di parlare ci fa difficoltà. Un'altra, nell'altro raccontino che segue immediatamente dopo, di guarigione, dove viene raccontato un episodio di guarigione con dei particolari stranissimi, non solo stranissima la parola, anche qui aramaica, usata della lingua dei tempi di Gesù, è fatà, che vuol dire appunto apriti, che tu sia aperto, ma anche tutti i particolari, i gesti che vengono qui descritti. È un racconto di guarigione scritto con un rito, con una ritualità, e poi con questa parola centrale, effatà, che non so se vi viene in mente anche qui qualche associazione, ma è stato fatto apposta, raccontato in questo modo, perché ha delle associazioni importantissime con un significato del gesto, dei gesti, dell'episodio, non più soltanto riguardante il sordomuto di quei tempi, ma riguardante i cristiani per cui si scrive e poi si conserva, si legge e si proclama nell'assemblea, nella comunità, il Vangelo. Perché? Perché la ritualità, il modo come si svolge questa specie di guarigione strana, con tutti questi gesti, e la parola centrale detta al centro di tutto il racconto, è fatà, cioè apriti, sono passati pari pari nella celebrazione del battesimo, nella liturgia cristiana. Il passaggio di questa parola e di questi gesti nella celebrazione del battesimo è significativo. Di che cosa è significativo? Che il racconto evangelico ha sempre suscitato nelle comunità cristiane, da quando è stato trasmesso fin dagli inizi, una eco che riguarda non tanto il sordomuto, ma noi. Che riguarda non l'essere sordomuti dal punto di vista fisico, ma invece sordomuti davanti a Dio. Riguarda la nostra conversione. Il cessare di essere sordi e il cessare di essere muti nella nostra relazione con Dio. Cosa che si verifica con la conversione siglata dal battesimo degli adulti, come era il battesimo alle origini, cioè con la conversione della propria vita all'insegnamento di Gesù. Di nuovo ci imbattiamo, una cosa che mi pare avevamo accennato un'altra volta, che i racconti di miracolo o di guarigione religiosa dei nostri Vangeli sono raccontati in maniera tale da essere diventati degli episodi catechistici, cioè delle catechesi, gli insegnamenti sulla conversione, sull'educazione al rapporto con Gesù, all'incontro con Gesù, sul sapere vedere la propria vita, la storia della propria vita come quella di queste persone, come un incontro col Signore che passa, che chiama, che cambia il cuore delle persone, che si aprono a Lui. Effatà, cioè apriti. E dopo viene la seconda moltiplicazione dei pani, più breve della prima, ma che presenta alcune cose, alcuni particolari estremamente interessanti. È più breve dell'altra innanzitutto, ma è raccontata in maniera tale che non sono i discepoli che fanno notare a Gesù che c'è una folla di gente che ha bisogno del necessario, dell'indispensabile, ma è Gesù che se ne accorge da solo ed è lui che lo fa notare ai discepoli. Sento compassione di questa folla perché già da 3 giorni mi seguono e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case verranno meno per via, perché alcuni di loro vengono da molto lontano. Questa è l'iniziativa di Gesù. Cosa significa notare questo particolare? Ecco, significa notare che quelli che noi chiamiamo miracoli o racconti prodigiosi dei Vangeli presentano delle caratteristiche, per esempio questa, che ci dicono che sono gesti di amore, di attenzione, di soccorso di Gesù nei confronti dei bisogni umani più urgenti o più elementari. Significa che oggetto dell'insegnamento di Gesù non è soltanto un argomento o degli argomenti spirituali. Oggetto della sequela di Gesù, dell'andare dietro a lui, del seguire la sua strada, non è soltanto fare delle opere spirituali, ma anche e soprattutto, o perlomeno anche, se non soprattutto, prima di tutto perché sono più urgenti, i gesti dell'amore, del soccorso, delle necessità più gravi degli altri, perché questo è ciò che qui, ad esempio, questo racconto della seconda moltiplicazione dei pani mette in evidenza. Come dire, come si fa ad essere seguaci di questo Gesù che prende l'iniziativa in questo modo, che si occupa in questo modo dei problemi del mezzogiorno, come si dice oggi con una barzelletta, cioè del mangiare, del dormire, dei bisogni umani elementari? Come si fa ad essere seguaci di questo Gesù senza diventare capaci di una attenzione e di un intervento verso i bisogni elementari degli altri? Come si fa, cioè, a diventare seguaci di Gesù senza una capacità di attenzione, di sensibilità e di soccorso immediato alle urgenze del prossimo? Quello che oggi nelle nostre comunità cristiane si chiama, con la parola di origine latina, la caritas, cioè gli interventi di pronto soccorso, di urgenza elementare, sono propri dei discepoli di Gesù e non sono soltanto delle cose di carattere materiale, sono una maniera di seguire lui e non sono soltanto dei gesti, per così dire, umanitari o sociali. La Conferenza Episcopale Italiana, e cioè l'insieme dei pastori delle comunità cristiane d'Italia, proprio recentemente ha pubblicato il documento programmatico degli anni 90, di questi ultimi 10 anni del millennio, oltre che del secolo, del secondo millennio, oltre che del secolo XX, intitolato proprio così. Intitolato, cioè, a questa dimensione caritas delle comunità cristiane come facente parte centrale, essenziale, sostanziale, non dico niente, di un'attuazione del cristianesimo, di una conversione a Gesù. Il documento è intitolato Evangelizzazione, testimonianza della carità, ed è il documento programmatico della vita delle comunità cristiane per gli anni 90. Documento che sarà tutto da meditare, ma che non a caso parte dalle prime righe citando l'episodio evangelico della moltiplicazione dei pani. Cioè vuole essere in partenza, fin dall'origine, una spiegazione o attualizzazione di una pagina del Vangelo per le comunità cristiane di oggi, dandogli questa lettura, dandogli questa spiegazione, questo orientamento. Ecco, poi dopo c'è una controversia abbreviata di pochi versetti a proposito del segno dal cielo, cioè di questa tentazione, anche questa ricorrente, continua della religiosità, comune, quindi anche della nostra di oggi, della ricerca del prodigioso come segno di Dio, a cui Gesù si sottrae sbuffando vistosamente, cioè facendo, come diremmo noi oggi, cioè dicendo, insomma, ecco, i brevissimi versetti 11, 12, 13 del capitolo 8 sono una controversia brevissima, concentrata, su questa faccenda qua. Gesù interviene su una religiosità che considera importantissimo, centrale, la ricerca del prodigioso, il vedere dei segni, quasi che il vedere dei segni sia una cosa indispensabile per arrivare alla fede, quasi che, insomma, la fede sia la risposta ad una dimostrazione di efficacia eclatante, quasi che, insomma, la fede sia una constatazione invece che un abbandono, quasi che la fede sia un rispondere ad una stranezza che è capitata, quindi ammettere che le stranezze esistono, invece che aderire in un rapporto interpersonale d'amicizia alla proposta di Gesù. E allora Gesù risponde con questa famosa espressione: questa generazione continua a chiedere segni, e in verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. E Marco dice significativamente, con il suo bel linguaggio colorito, che Gesù dice così traendo un profondo sospiro, che vuol dire precisamente sbuffando energicamente, vistosamente, visibilmente, cioè essendosi scocciato, come diciamo noi oggi, scocciato di una simile maniera di intendere il rapporto con Dio, di una maniera così interessata, così commerciale, così banale, di intendere la religiosità, come se, insomma, per dare credito all'unico che merita credito bisogna che ci dia le sue credenziali, bisogna che dimostri chi è, bisogna che faccia una dimostrazione, così come si tratta precisamente qualcosa che si compra. Si dice, ma scatola chiusa, dice pure la, chi è che compra scatola chiusa? Nessuno compra scatola chiusa, come se la fede fosse una questione di questo genere qua. Di qui si capisce la controversia e lo sbuffare energico di Gesù. Ecco, poi un altro breve episodio sulla traversata del lago. L'altra volta c'era il camminare di Gesù sulle acque nella sezione, nella sequenza precedente. In questa c'è il discorso fra Gesù e i discepoli a proposito del pane, dove c'è la frase che fa notare molto bene perché l'Evangelista ha scritto per le comunità cristiane di tutti i tempi e per la sua prima di tutto questo doppio racconto di moltiplicazione dei pani. Il motivo per cui ha riferito queste cose si vede molto bene dalla battuta di Gesù, che rievoca per due volte, uno prima e uno l'altro, i due episodi, e lo rievoca per due volte precisamente per dire, ma non capite ancora? Cioè per illustrare, sottolineare ai discepoli il significato della moltiplicazione dei pani, che secondo questo breve passaggio del capitolo ottavo, per i discepoli di Gesù, quei racconti sono stati raccontati e riferiti per i discepoli di Gesù, non per la gente di allora, per i discepoli di Gesù, per dire loro, ma vi rendete conto di chi avete tra voi? Ecco. E siccome non se ne rendono conto, dice loro, avete occhi ma non vedete, avete orecchi ma non udite, avete il cuore indurito, non capite ancora il moltiplicarsi di queste frasi, che sfociano nella guarigione di un cieco subito dopo, dove si intravede abbastanza bene che il cieco è il discepolo che ancora non vede, che ancora non capisce, che ancora non si è accorto e non si è reso conto di chi ha con sé. Anche qui una guarigione raccontata in modo strano, con dei particolari, con una ritualità progressiva, in due tempi, con due domande, vedi qualcosa, adesso che cosa vedi? Anche qui il modo di raccontare è in filigrana, rappresentativo dell'itinerario catecumenale di conversione, del cammino della fede, progressivo cammino della fede, per arrivare a vederci, a scoprire, a rendersi conto, a fare la grande scoperta del Signore Gesù. Non a caso seguirà l'episodio centrale del Vangelo di Marco, che guarderemo successivamente, dove Gesù chiede appunto, ma voi, chi dite che io sia? Cioè, in altri termini, chi sono io per voi? Cosa avete capito di me? Non a caso, perché il cieco e il discorso precedente alla guarigione del cieco va a parare proprio su di noi. Questo è il tracciato a grandi linee su cui proviamo a orientarci. Queste cose sono degli spunti, degli assaggi, degli squarci, no? Per aiutarci a entrare nella lettura in modo che non sia soltanto così, senza risultati, senza senso, sia una cosa che non ci interpella. Erano alcune delle cose che si potevano dire, quelle che mi sembrano le grandi linee, poi però quelle che saranno più importanti, come vi ho detto tante altre volte, non sono quelle che dico io, ma quelle che ci scoprirete voi. Per cui già che ci passiate dentro, e non solo questa volta, ma almeno durante questo percorso facciamolo almeno una volta, bisogna che ci entrate dentro voi per trovarvi ciò che voi ritenete di dover dire o scoprire o domandare o chiarire. E questo è ciò che faremo la prossima volta. Adesso stavolta possiamo fare questa cosa per il capitolo precedente, se voi volete. Se ci siete passati dentro, se vi siete imbattuti in qualcosa, se avete inciampato o...
Io comincio subito col dire questo fatto delle sorelle e dei fratelli, no? Voglio dire, forse è un argomento un po'... Io lo so che vuol dire cugini, almeno così, però me lo puoi spiegare un pochino meglio? Una cosa questa qui, perché insomma immediatamente uno dice va bene, voi vi fa comodo dire così, invece te che c'hai lo strumento, capito, perché l'esegesi sei più approfondito, aiutaci un po' a cogliere più precisamente questo fatto dei fratelli e delle sorelle di Gesù.
Io, qui non si dice niente di preciso all'infuori che i termini che si usano, cioè siamo noi che abbiamo il problema, perché sentiamo nella traduzione italiana parlare di fratelli e di sorelle, no? Nella nostra lingua fratelli e sorelle significa solamente una cosa, allora ci viene in mente che altri passi del Vangelo ci dicono del concepimento verginale di Gesù. Allora ci dice, abbiamo il problema, queste due cose come stanno insieme? I conti non tornano. Cioè il problema viene, è uno dei tanti problemi della lettura biblica, che viene dalla traduzione e dall'istintiva, quell'operazione istintiva che noi facciamo di trasferire sul testo i nostri quadri mentali, cioè di inquadrare le parole, i termini usati, non nel senso che potevano o dovevano avere all'epoca in cui sono stati scritti o pensati, no? Ma istintivamente noi facciamo l'operazione di ingabbiarli nella nostra gabbia. È quello che succede non solo con la Bibbia, anche nei rapporti interpersonali, nei dialoghi tra le persone. Fateci caso, succede la stessa cosa. Perché non ci si capisce spesso e volentieri? Anche tra persone che vivono un rapporto di intimità, come ad esempio nella coppia, nella famiglia. Perché non ci si capisce spesso e volentieri? Perché noi abbiamo istintivo il meccanismo di catturare l'altro, cioè di farlo rientrare nei nostri quadri. Se entra, bene, l'ho capito. Se non entra, peggio per lui. Questo per una parentesi, no? Per dirvi che però è logico, tra virgolette, non è tanto logico, però è logico nel senso che è istintivo, che viene da sé, comportarsi in questo modo anche con la Bibbia, perché noi siamo istintivamente egocentrici, cioè noi riportiamo tutto, tiriamo sempre l'acqua al nostro mulino, cioè riportiamo sempre tutto a noi stessi, no? Come se fossimo il centro del mondo. Invece la Bibbia, come del resto l'altro, no? L'incontro con una persona esige non che io lo ingabbi, ma che io mi apra. Cioè esige che io cerchi di mettermi nei panni dell'altro, non che l'altro deve rientrare nei miei. Infatti quando si dialoga, fateci caso, non si dialoga perché? Perché io leggo quello che l'altro dice come se l'avessi detto io, secondo i miei schemi, e naturalmente ci si fraintende. Chiaramente, perché io ho sbagliato in partenza l'atteggiamento. Succede così anche con la Bibbia, come dicevo, questa difficoltà, per esempio, come tante altre, viene da questo, noi sentiamo dire un certo linguaggio, lo ingabbiamo nella nostra gabbia e siccome ingabbiato nella nostra gabbia i conti non tornano più, diciamo, ma che cosa succede? Che cosa dice qui? Che significa? Come mai? Qui si vuol parlare di... Ecco, allora, come sempre, bisogna cercare di fare invece l'operazione del discepolo, che non è quella di prendere il maestro e di portarlo nella propria gabbia, ma di uscire dalla propria gabbia per andare verso il maestro. Cioè l'operazione che si deve sempre fare verso l'altro e ancor di più si deve fare verso quell'altro con la A maiuscola, che è colui che prende la parola e che si manifesta, che si è incarnato nella scrittura, nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, nella parola che ascoltiamo. Allora, per fare questo qui, bisogna ricordarsi che qui si sta parlando del villaggio natale di Gesù, quindi Natale, dove lui, secondo i Vangeli, non è nato ma comunque è cresciuto. E di dove è originaria la sua famiglia, quindi, siccome il concetto di famiglia di quei tempi non era quello della famiglia cosiddetta nucleare, come la chiamiamo noi oggi, cioè babbo, mamma e figli, no? Questo è il concetto nostro di famiglia. A quei tempi per famiglia si intendeva ciò che noi oggi chiamiamo il clan, con una terminologia di origine nomadica. Infatti la cultura del popolo di Israele, la civiltà del popolo di Israele è originariamente la civiltà dei nomadi. I nomadi sono organizzati in tribù e in clan, non in nazioni, paesi e famiglie. Nazioni, città, paesi, famiglie, nel senso moderno del tempo. Quindi l'organizzazione sociale di matrice tribale a livello familiare non significa la famiglia nucleare, significa il clan. All'interno del clan ci sta non solo la famiglia come la concepiamo noi, ma un insieme di famiglie, nel senso moderno del termine, cioè di coppie e di figli, che sono legati da vincoli di parentela e che hanno in comune patrimonio, l'autorità del capofamiglia, regole comportamentali, hanno in comune tali e tante cose che sono una unità. All'interno di questa unità i rapporti sono quelli che adesso noi abbiamo all'interno della famiglia nucleare. In altri termini, il concetto di famiglia moderno non corrisponde al concetto di famiglia di quei tempi. Bisogna semplicemente smontarlo e allargarlo, adeguarlo alla situazione a cui qui ci si riferisce. Siccome le cose stavano sicuramente così, queste frasi che qui a noi oggi ci stupiscono perché istintivamente paragonate al modello, alla gabbia della famiglia nucleare, una volta capito questo non stupiscono più. Basta riferirle non al modello della famiglia nucleare, ma al modello del clan. Una riprova di questo è che non solo nel clan, ma anche nella tribù, che è un insieme di clan, vale la stessa cosa. La tribù è un corpo unico nella mentalità nomadica. Ciò che è fatto a uno è fatto a tutti. Ciò che è di uno è di tutti. Non esisteva la polizia, per esempio, a quei tempi, no? Per cui? Non si era. per cui uno sgarbo fatto ad un membro della tribù, la tribù automaticamente doveva farsi carico del compito della polizia, cioè ricercare, catturare, punire. Questo era automatico ed è ancora oggi automatico in tutte le popolazioni, non dico nomadi, ma anche seminomadi, cioè di civiltà nomadica, tipo i beduini, quelli che noi chiamiamo gli zingari, che sono una popolazione a struttura tribale nomadica, e così via. Anche la tribù è qualcosa del genere, ed anche all'interno della tribù, che è molto di più del clan, le persone si chiamano fratello o sorella tra di loro, o padre, chiunque sia più anziano. Noi adesso, quando incontriamo una persona della nostra città, del nostro paese, di cui non conosciamo il nome, diciamo, perché abbiamo bisogno di chiamarla, diciamo, ehi signore, diciamo così, no? Ecco, a quei tempi, ma anche oggi, non solo, ripeto, a quei tempi, ma anche oggi nelle civiltà nomadiche, non solo nomadi, ma di matrice nomadica, come ad esempio gli arabi, che hanno sicuramente una matrice culturale nomadica, le persone che non si conoscono nemmeno, ma che sanno di appartenere alla stessa tribù o allo stesso tessuto, cioè di essere un arabo, quando si incontrano si chiamano fratello. Cioè, non conoscendo ancora il nome, per esempio, se si devono chiamare, si chiamano fratello. Sorella, padre o madre, a seconda del rapporto di parità o di età diversa, perché nella cultura, nella civilizzazione nomadica, l'anziano è un'autorità, non è semplicemente uno che ha un'età diversa, è uno che, avendo un'età diversa, ha più valori e quindi ha più diritti e quindi ha autorità. Cosa che noi abbiamo perso completamente, siamo passati addirittura all'estremo opposto e ci chiamiamo civiltà, ma progredita, eccetera, 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 ma questo è un altro discorso che adesso non stiamo a fare. Inoltre c'è un'altra spiegazione importante da ricordarsi, che è quella linguistica. Dunque, noi ci stupiamo perché, ripeto, facciamo riferimento all'italiano o alla lingua italiana. Basta ricordarsi che queste parole sono state concepite e scritte in una lingua che non è l'italiano. Chi ha scritto queste cose è un semita, quindi uno che aveva una struttura mentale ebraica. Ora, nella lingua ebraica, anche moderna, ma soprattutto nella lingua ebraica biblica, cioè di epoca antica, nell'ebraico biblico antico, il vocabolario della lingua contiene pochissime parole, cioè una lingua poco sviluppata, una lingua primitiva, dove il vocabolario contiene pochissime parole e quindi con pochissime parole deve dire molte cose, cioè ogni parola deve avere molti significati di più di quelli che hanno le nostre parole di lingue più evolute, no? Noi, per esempio, nella lingua moderna abbiamo, per ogni cosa da indicare, più termini equivalenti, i cosiddetti sinonimi, no? Per indicare un medesimo oggetto noi possiamo avere 2, 3, 4, 5 più parole diverse. La lingua primitiva dispone di poche parole e quindi ogni parola deve avere molti significati di più. Questa è una delle altre ragioni fondamentali per cui nel linguaggio biblico bisogna ricordarsi che che i termini usati non possono di solito corrispondere ai nostri, perché vengono da una lingua che rispetto alla nostra è molto più povera di terminologie, molto diversa. Allora, ad esempio, con la parola figlio si dicono molti significati di più di quello che noi abbiamo oggi. Con la parola fratello, padre, si dicono molte più cose di quello che oggi noi diciamo. Figlio è l'esempio più tipico. Figlio è usato nella lingua ebraica biblica per dire un sacco di cose. Per dire quello che noi oggi intendiamo figlio, certo, usato anche per quello, ma per dire, ad esempio, una serie di legami che non hanno niente a che fare con la parentela. I figli del re, espressione che si trova moltissime volte nella Bibbia dell'Antico Testamento, significa i cortigiani, i membri della corte, che non erano tutti figli del re. Che so io, laico, quella che noi chiamiamo laico, no? In ebraico si chiama la figlia della voce. Un delinquente, un criminale, in ebraico si chiama figlio di iniquità. Cioè, per dire, le caratteristiche